entro nella catechesi stasera con un testo che conoscete, ma è fondamentale, che diventa appunto il punto di riferimento per capire tutto il tema che affronteremo stasera, che è il tema della rivelazione. Tra l'altro è il secondo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ho visto che è ancora in distribuzione, sono andato in libreria, ho chiesto, mi hanno detto che ne hanno venduti moltissimo. Forse abbiamo fatto pigione, per fortuna. Il Papa l'ha tanto raccomandato. L'anno della fede è l'anno del risveglio della fede, non della conoscenza solo. Del risveglio della fede. Con riferimento a due testi fondamentali, il Vaticano II, il Concilio, e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Per quanto è possibile, diffondiamolo e aiutiamo le persone che l'acquistano, li aiutiamo ad accostarlo intelligentemente. Io per le prime relazioni, infatti, attingo lì, poi salterò sempre dal Catechismo, ma non consecutivamente, perché ho preso un altro binario, non diverso, ma più urgente nell'immediato, ecco, diciamo così. Iniziamo. Certo, speriamo di ricordarmi, però c'è un'indicazione importante. Il Catechismo, in fondo, nell'ultima parte, ha molte pagine con l'indice analitico. Indice analitico vuol dire che cercando una parola ti dà tutti gli argomenti che esplicitano la parola. Per esempio, termine comunione lo prendi dall'indice e ti dà tutti i rimandi sul Catechismo. Questo non per non fare quello che dice lei, ma per dare un suggerimento utile, per cui io dico una parola che non si capisce molto bene, credo spesso possa succedere anche, un concetto che magari non esplicito bene, annotatelo, poi dall'indice analitico sul Catechismo ne trovate la trattazione molto più ampia, molto più precisa, molto più scientifica. Quando si ascolta la parola di Dio, si ascolta Dio. La parola è come un sacramento. Quando ci accostiamo all'Eucaristia, non mangiamo del pane e del vino, ma accogliamo il corpo e il sangue di Cristo. Quando ascoltiamo la parola di Dio, non accogliamo un concetto, un'idea, sia pure molto bella, molto vera, anche. Ma la parola di Dio è sacramento, è veicolo della venuta di Dio. Per cui l'ascolto della parola deve portare in noi l'incontro col Signore, l'ascolto del Signore che ci parla e accogliendolo ci elabora di dentro, ci interpella di dentro, ci converte. Con questo spirito ascoltiamo. In principio era la parola, era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dunque, nel primo incontro di catechesi, non la premessa, abbiamo affrontato il tema dell'uomo capace di Dio. L'uomo è capace di Dio, è desideroso di Dio, è in cerca di Dio. L'uomo sa che ci deve essere una realtà che lo precede, che lo ha generato. Io pensavo in questi giorni all'universo e mi domandavo: chi può aver fatto l'universo? Pensate le miriadi, milioni di stelle, e nell'universo la Terra è una briciola. Chi ha fatto l'universo? La risposta è nessuno. Allora l'universo è l'origine di tutto, è Dio? Oppure un'altra realtà ha fatto l'universo? E questo è Dio. L'uomo che ragiona non può non fare questo ragionamento. L'uomo che ha dentro un bisogno di amore fortissimo, e noi siamo fatti per amare, e quindi abbiamo dentro il bisogno di amare, di essere amato, e tutti siamo consapevoli che nonostante il tantissimo amore che esprimiamo e riceviamo, non si esaurisce la sete d'amore, l'amore di cui noi siamo portatori ci dice che l'amore c'è. C'è una realtà che è l'origine dell'amore. Quindi, la scorsa volta dicevamo che l'uomo, nella sua esperienza, nella sua intelligenza, nella sua affettività, intuisce che ci deve essere Dio. O meglio, chiamiamolo come si vuole, ma una realtà che è l'origine di tutto ciò che esiste, che è origine anche di ciascuno di noi. L'uomo è in cerca di Dio. E da sempre l'uomo è in cerca di Dio, da sempre. Ma, e qui è l'incontro di questa sera, noi sappiamo, e ormai ne siamo certi, perché la fede ce l'ha insegnato, noi sappiamo che prima dell'uomo in cerca di Dio, c'è Dio in cerca dell'uomo. Dio è prima dell'uomo. E l'uomo c'è perché Dio l'ha voluto. Dio viene incontro all'uomo. Dio parla agli uomini. Questo diventa fondamentale. Leggo in sintesi quello che poi io dirò. Per mezzo della ragione naturale, l'uomo può conoscere Dio con certezza, partendo dalle sue opere, scorsa volta. Ma esiste un altro ordine di conoscenza a cui l'uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, quello della rivelazione divina. Per una decisione del tutto libera, Dio si rivela e si dona all'uomo, svelando il suo mistero, il suo disegno di benevolenza prestabilito da tutta l'eternità in Cristo a favore degli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo. E questa è la tesi che affrontiamo questa sera. L'uomo in cerca di Dio, d'accordo, però Dio in cerca dell'uomo. Dio parla e Dio viene. Dio manda suo Figlio, Dio dona lo Spirito. Questo è il contenuto centrale della nostra fede. È la rivelazione. Dio si manifesta, Dio si comunica, si fa conoscere, si fa vicino all'uomo, in cerca dell'uomo. Ciascuno di noi lo può dire con tutta forza: Dio è in cerca di me, io sono perché lui mi ha voluto e ha voluto me. E ha voluto te, ma io e te non siamo la stessa cosa. Quindi con tutto il suo amore ha voluto me, con tutto il suo amore ha voluto te. E tutto questo è dentro un disegno che noi non conosciamo, ma davanti al quale siamo stupiti. Se mi ha voluto, perché? Cosa c'entro io nel creato? Cosa c'entro io nella storia del mondo? Io c'entro. Ecco la dignità di ogni esistente, di ogni uomo. Nessuno è inutile, nessuno è inutile. Ciascuno di noi è portatore di un disegno, portatore di un messaggio dentro un progetto che solo Dio conosce e che noi conosceremo. Se non falliremo nella chiamata, conosceremo lo stesso, anche se falliremo, conosceremo il fallimento. Ecco, Dio si è rivelato, Dio ha parlato e la rivelazione di Dio è avvenuta con gesti e con parole. Dio opera e parla costantemente, costantemente. Parole e opere sono l'intervento di Dio nella storia. E Dio interviene così perché ha in mente un disegno che noi lo intuiamo, anche se Gesù, poi lo diremo, ce l'ha spiegato. Dio ha in mente questa cosa. Lui che è Padre, Figlio e Spirito, che è una comunità di amori, vuole coinvolgere in questa comunità d'amore altri. Non al posto dello Spirito Santo e al posto del Figlio, ma questo amore di Dio è un amore diffusivo, comunicativo. È un amore che vuole accogliere. Ecco il senso della creazione. Dio ha creato il mondo, soprattutto, ha creato l'uomo per chiamare l'uomo alla comunione con Dio. Questo è il disegno di Dio. Non per niente. Dio ha creato l'uomo a immagine di Dio e ha immesso nell'uomo il bisogno d'amore, cioè la capacità di ricevere il dono di Dio che chiama. E poi vediamo, addirittura Dio ha pensato una comunità di persone che si raccolgono in comunione tra di loro, intorno al suo Figlio Gesù. È la comunità della Chiesa, il cui compito è quello di raccogliere gli uomini che ascoltano l'annuncio dell'amore nella comunione ecclesiale. Comunione ecclesiale che è già comunione col Figlio di Dio e che in prospettiva è in comunione trinitaria. Non per niente la Chiesa è a immagine della Trinità. La Chiesa è immagine trinitaria, cioè Dio che chiama in Gesù Cristo, eccetera. Questo è molto importante, questo è il disegno di Dio. Allora, la storia del mondo di cui la Bibbia ci parla, e la chiamiamo quindi storia della salvezza, è proprio questa storia di un Dio che vuole come interlocutore e come amico e come comunione, vuole l'uomo, vuole l'umanità. Per cui il nostro destino non è il cimitero. Il nostro destino è entrare in questo disegno di comunione di Dio. Ciascuno di voi è chiamato alla comunione. Certo, nella misura in cui l'uomo incomincia a capire e vivere l'amore, la carità. La carità continua a identificare me, uomo, con la mia umanità fatta per amare. Il peccato, invece, il non amore, continua a distruggere la mia umanità fatta per amare, fino a distogliermi dal disegno di Dio. Ammesso che qualcuno riesca a distogliersi dal disegno di Dio e Dio non decide di salvare tutti, secondo questo mistero di Dio. Io sono convinto che Dio salva tutti, anche se si parla dell'inferno, eccetera. Vabbè, questo non tocca a noi deciderlo, è nelle mani di Dio. Ebbene, Dio inizia una storia d'amore, una storia di conquista. Questa storia inizia con la creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Già, i primi chiamati alla comunione con Dio sono Adamo ed Eva. In comunione tra di loro, in comunione con Dio. E Dio incomincia a educarli, indicare una strada, ma loro si oppongono. Il primo peccato. Il primo peccato allontana l'uomo, mette una barriera tra l'uomo e Dio. Infatti vengono allontanati l'immagine dal paradiso, la Bibbia va letta anche se nelle sue immagini, vengono allontanati dal paradiso. E sappiamo che questo peccato incide poi sui figli, l'uccisione, eccetera. Dio non si rassegna a questo e allora incomincia, riprende la storia della convocazione. Cioè riprende quel suo cammino di convocare, di invitare gli uomini a capire la vocazione dell'amore e a capire il mistero di Dio. Bene, questa chiamata di Dio all'uomo perché entra nella comunione è appunto tutta la storia della salvezza di cui la Bibbia ci parla ampiamente. La Bibbia è la storia dell'amore di Dio in cerca dell'uomo, fino al punto di Gesù Cristo, appunto diciamo. E questa storia ha delle tappe particolari. Dio ha chiamato i primi uomini, hanno peccato, Dio riconvoca e riconsola, ma gli uomini peccano ancora, allora Dio interviene per punire la faccenda di Noè, dell'arca di Noè, ma salva Noè e i familiari per continuare a richiamare l'umanità. E l'umanità ancora poi pecca. E Dio allora chiama Abramo. Abramo fa un'alleanza perché Abramo diventi il padre della fede di tutti, perché gli uomini si convincano che Dio ama e amare Dio vuol dire rispondere a Dio, cioè la fede. La fede come risposta a Dio che chiama. E dopo Abramo ancora gli uomini peccano e la storia continua. E Dio continua a convocare. Ecco, questo è il punto fondamentale. Dio non si rassegna. Dio ha deciso di salvare l'umanità, però non ha deciso di distruggere l'uomo. Gli lascia la libertà e la libertà dell'uomo gioca anche nel rapporto con Dio come opposizione a Dio. E tutta questa storia di rivelazione, di chiamata, dove Dio è continuamente innamorato dell'uomo attraverso i profeti, attraverso i saggi, continua a chiamare a un punto decisivo della storia, che è l'incarnazione di Gesù Cristo. Ecco, Dio, che ha tanto amato il mondo, ha mandato suo figlio come salvatore del mondo. Gesù entra nella storia per riportare l'umanità a Dio e Gesù rivela il mistero di Dio. Gesù rivela il mistero di Dio, beh, anzitutto nella sua persona. È Dio che diventa uomo. Già l'incarnazione dice la assoluta volontà decisiva di Dio. Non solo chiama, non solo corregge, non solo rimprovera, non solo castiga, non solo ammonisce. Dio entra nella storia. Gesù è la rivelazione del mistero di Dio. Dio che diventa uomo. Diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. Questo è il discorso. Quindi Gesù con il mistero dell'incarnazione rivela il volto di Dio e l'intenzione di Dio. E poi Gesù con tutta la sua vita parla di Dio, parla dell'uomo, parla dell'amore, parla della verità, parla della giustizia, parla del futuro del mondo, parla del giudizio finale. Gesù accosta l'umanità per convocare l'umanità. E addirittura Gesù compie questo gesto fondamentale di convocazione, che è il gesto più definitivo della storia, che è il gesto della croce. Gesù, per recuperare l'umanità e per compiere la volontà di Dio, Gesù accetta il mistero della croce. Per cui la croce è il punto più alto, più definitivo, l'abbiamo meditato domenica questo, ed è importantissimo, è il punto più definitivo di Dio che vuole salvare il mondo. È disposto a tutto, è disposto a giocare la vita di suo figlio. E Gesù diventa allora il figlio di Dio che muore per la salvezza del mondo. E qui è molto bello fermarci un attimo a guardare il mistero della croce. Cos'è la croce? La croce è anzitutto il volto di Dio. Molto bello questo della Trinitas in croce. Il volto di Dio, ce lo siamo già detti questa cosa. Il volto di Dio perché è il Padre che ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio. Infatti ogni volta che vediamo la croce, soprattutto certe rappresentazioni, vediamo il Padre, Gesù in croce, il Figlio che ha tanto amato il mondo da donare la sua vita. Non c'è amore più grande che dare la vita per la persona amata. E tra il Padre e il Figlio c'è il dono dello Spirito. Gesù emise lo Spirito, il dono dello Spirito. Quindi nella Pasqua di Gesù avviene il grande evento di riconciliazione del mondo con Dio. È la rivelazione più alta, perché potremmo dire il mistero della croce è l'espressione più alta dell'amore di Dio per il mondo. Vogliamo sapere cos'è l'amore? L'amore è il dono di sé. L'amore è Dio che si dona, Dio che dona suo figlio, Gesù che si dona, lo Spirito che è il dono di Dio per la salvezza del mondo. Quindi la croce è il segno dell'amore. La croce allora è il luogo fondamentale della riconciliazione, del perdono. Quando noi domandiamo perdono al Signore ci appendiamo alla croce. Quando noi ci confessiamo ci pieghiamo davanti alla croce. E il Signore ci dirà, oggi sarai con me in paradiso, oggi cancelliamolo, sarai con me in paradiso. Cioè, con quell'evento di adorazione della croce, l'uomo viene ammesso già alla comunione con Dio. Capite? Addirittura la croce diventa, per il cristiano, allora la legge fondamentale della vita. La legge fondamentale della vita del cristiano non è il dominio, non è l'autonomia, non è la presunzione, non è la solitudine, ma è la comunione. Ma la comunione il cristiano la realizza nella misura in cui dalla croce attinge il messaggio della sequela di Cristo. Cosa vuol dire seguire Cristo? Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua. Prenda la croce e mi segua. Cioè, la seguire Gesù Cristo vuol dire allora entrare logicamente, seriamente, intensamente nella logica della croce, che è sostanzialmente nient'altro che la logica dell'amore. Chi cerca la sua vita la perde, chi dona la sua vita la ritrova. Capite come torna il discorso? Dio comunione che si dona, dà testimonianza dell'amore, annuncia la comunione, chiama l'uomo alla sequela, l'uomo che segue Gesù, che ascolta Dio, entra nel mistero della comunione e viene salvato. Però occorre davvero che ci sia questo legame essenziale e fondamentale con Gesù in croce. Ecco cos'è la rivelazione. È questo scendere di Dio per amore fino alla croce di Gesù per incontrare l'uomo e portare l'uomo dentro la redenzione, dentro la salvezza, per coinvolgere cioè l'uomo nel mistero della comunione, per renderlo partecipe del mistero della Trinità, per renderlo davvero accogliente di Dio. Allora, sto per terminare, perché i concetti sono molto forti e vanno proprio sedimentati. Allora voi capite che con la rivelazione Dio ha manifestato il suo mistero. Questa rivelazione arricchisce il pensiero del cuore umano. Capisci chi è Gesù con questa rivelazione e soprattutto con questa rivelazione noi comprendiamo cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è essenzialmente questo, l'autocomunicazione di Dio per coinvolgere il mondo nel mistero della comunione, della partecipazione alla vita, al pensiero, alla verità, alla bellezza di Dio. Certo, per contemplare la croce occorre contemplare il volto di Gesù, ascoltare la sua parola, accogliere la presentazione che il Padre fa di Gesù, cioè la croce. Occorre abitare in Lui, al centro del disegno di Dio, come luogo convocante, liberante e salvante, ci sta Gesù. Ecco, l'anno della fede, il Papa lo sottolinea con un'insistenza commovente, l'anno della fede deve essere il risveglio del cuore, neanche della mente, del cuore, perché il cuore include anche la mente. Il risveglio del cuore è una visione lucida, forte, decisa per Gesù Cristo, neanche per Dio, dicevamo già un'altra volta. Il cristianesimo è la sequela di Cristo, ed è in Cristo che noi arriviamo a Dio, ed è in Cristo che noi arriviamo all'uomo. Quindi questo forte richiamo all'importanza di Gesù Cristo come Redentore, e anche il Gesù del discorso della montagna, il Gesù crocifisso, risorto. La Pasqua è al centro della vita cristiana. Qui dobbiamo pur verificare che non siamo stati educati a questo centro. Siamo stati educati, pensi, a studiare il catechismo, studiarlo, magari anche non viverlo, a celebrare, a fare la carità, a curare la Chiesa, a servire gli ammalati, a essere buoni, a confessarci per i peccati mortali. Quando uno fa questo è un buon cristiano. E no! Il buon cristiano è un discepolo di Cristo. E il discepolo di Cristo farà poi tutto il resto. Ma questo è il punto per cui la domanda dentro di noi rimane. Fino a che punto Cristo è dentro di me? Io sono suo discepolo, sono suo contemporaneo. Come vivo la memoria di Cristo nei miei rapporti con gli altri? con mia moglie, con mio marito, con mio figlio, con il mio collega, con il mio nemico. Come vivo la presenza di Cristo? La vivo collocandomi sulla croce o mettendo in croce? La vivo in un atteggiamento di amore o di indifferenza, di difesa? Ecco, il cristiano ha dentro questo problema. Prendere la forma di Cristo. E la forma di Cristo è la forma del crocifisso, è la forma della croce. La stessa Eucaristia è la forma della croce. Al centro della vita cristiana ci sta Gesù crocifisso. È risorto, ma il crocifisso è risorto. Il passaggio alla risurrezione è attraverso la croce. Quindi il passaggio alla salvezza, alla redenzione, alla conversione è Gesù Cristo. E allora concludiamo con la rivelazione. Dio viene incontro al cuore inquieto dell'uomo. Il cuore inquieto dell'uomo è inquieto perché è insoddisfatto, perché ha bisogno d'amore, non trova l'amore, perché è segnato dal peccato, perché non sa cosa scegliere, non sa cosa capire. Gesù. Gesù è il punto. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce del mondo. Cristiano crede in Gesù Cristo. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo allora non è l'ecclesiasticità, come posso dire. Mettiamo su una bella chiesa, la decoriamo, la teniamo pulita, la teniamo bella. Bellissimo. Tutto questo è una premessa. Il centro è l'adesione lucida, decisiva, etica, di coscienza quindi, di Gesù Cristo, che va conosciuto. E ci sono due modi per conoscere il Signore Gesù. Potrei dire tre. Due modi. Il primo è contemplare la croce. Il secondo, contemplare la croce, secondo è la parola di Dio. Terzo è testimoniare agli altri. Quando noi abbiamo dentro il desiderio di comunicare agli altri un accento di fede, dobbiamo dire che noi abbiamo la fede. E quando facciamo questo, la nostra fede cresce. Capite allora il cristianesimo cos'è? Che va al midollo dell'uomo, alla coscienza dell'uomo. Non cura la forma esteriore. Siamo stati troppo educati all'esteriorità cristiana, a contarci chi va a messa. Certo, è giusto contarci. Però, o abbellire le chiese, o a fare tante iniziative che tante volte impediscono alle famiglie di pregare, perché sempre fuori per la parrocchia. Non succede a Varese questo. Il centro è Gesù Cristo. Quindi la rivelazione è l'evento centrale della storia, è l'appello alla fede. Vi leggo in sintesi finale quella che troverete anche nella scheda all'ultima parte in grassetto. È una sintesi della scheda e del pensiero detto. Ve lo leggo perché se c'è qualcosa che non si capisce ce lo spieghiamo. Per amore Dio si è rivelato e si è donato all'uomo e gli offre così una risposta definitiva e sovrabbondante agli interrogativi che l'uomo si pone sul senso e sul fine della propria vita. Dio si è rivelato, rivelandosi risponde agli interrogativi dell'uomo sul senso della vita. Secondo, Dio si è rivelato all'uomo comunicandogli il suo mistero attraverso eventi e parole. Dio si è rivelato nella storia, parlando e facendo fino a quel punto estremo che è la croce. È lì che Dio parla, è lì che Dio si comunica. Terzo, al di là della testimonianza che dà di se stesso nelle cose create, Dio si è manifestato nei nostri genitori. A loro per la genitori Adam ed Eva, a loro ha parlato e dopo la caduta a loro ha promesso la salvezza ed offerto la sua alleanza. Dio ha parlato, ha continuato a parlare e ha fatto l'alleanza, l'antica alleanza rinnovata in Abramo e nuova e definitiva in Gesù Cristo. Dio ha concluso con Noè un'alleanza eterna tra lui e tutti gli esseri viventi. Essa durerà tanto quanto durerà il mondo. Dio ha eletto Abramo ed ha concluso un'alleanza con lui e la sua discendenza. Ne ha fatto il suo popolo, al quale ha rivelato la sua legge per mezzo di Mosè. Lo ha preparato per mezzo dei profeti a raccogliere la salvezza destinata a tutta l'eternità. Dio si è rivelato pienamente, mandando il suo proprio figlio, nel quale ha stabilito la sua alleanza per sempre. Egli è la parola definitiva di Dio, così che dopo di lui non vi sarà più nessun'altra rivelazione. È molto bello, eh? Dopo l'ascensione di Cristo, perché Gesù ha parlato anche dopo la risurrezione, dopo l'ascensione di Cristo, la rivelazione di Dio al mondo è terminata. È completa. La Chiesa ha il compito di attingere in questa storia di rivelazione, in questa storia della salvezza, attingere il messaggio per convocare ed educare il popolo di Dio. Amici, la Bibbia è essenzialmente questa storia. Per cui l'insistenza oggi è di approcciare la Bibbia. Però, avendo presente che la Bibbia non è una somma di fatti, di avvenimenti, di storie, di complicazioni, di date, avendo presente questa storia, Dio crea l'uomo e lo vuole convocare a sé. L'uomo si ribella, l'uomo discute, l'uomo pecca, l'uomo si pente. Dio insiste fino al colmo, manda suo figlio. E manda suo figlio, il quale ancora cerca di raccogliere di fronte all'uomo. L'uomo lo uccide e lui, uccidendosi, ucciso nella morte, salva il mondo. Capite? Questa cocciutaggine di Dio che mi vuole salvo. Fino a questo punto, fino a mettere in croce suo figlio. Queste cose devono discuterci, devono dirci, ma la mia tenacia di amore per lui si avvicina un po' alla sua tenacia di amore per me? Oppure io ci ronzolo su me stesso per i miei affari, i miei gusti, i miei capricci, le mie distrazioni, la mia ignoranza, parlo di me, la mia ignoranza. E non mi lascio coinvolgere, se non per quanto mi interessa. Se avete qualcosa, anzi, mi piacerebbe che aveste qualcosa da aggiungere, da togliere, da contestare, provateci, da contestare, da commentare. No, provateci pure. Mi avete capito un po'? Nessuno ha dormito. Qualcuno dirà, non abbiamo dormito, conservando il sonno per adesso e potercene andare. Adesso ancora qualche minuto. C'è presente Don Corrado, che poi collaborerà con noi. Hai qualche osservazione da fare, Don Corrado? Per adesso no. Hai dato cattivo esempio dicendolo, però. chiudiamo? Prego. Io ho partecipato a un gruppo, sono rimasto veramente quasi commosso per il clima che si era creato nel gruppo. Ecco, va rispettato il metodo è comunicazione di quanto il mio cuore ha recepito, recepisce, ho recepito o vorrebbe recepire. Rispettando il metodo diventa un momento intenso di comunione, un luogo veramente educativo alla fede, alla Chiesa. Quindi esorto a continuare i gruppi, anzi aumentare i gruppi. Vi dico anche, fate chiasso perché venga più gente alla catechesi. Fare chiasso vuol dire non girare con le trombe, andare in casa a portare fuori la gente. Tante proposta, credo che non sia una serata persa l'ascolto della catechesi, ed è una volta al mese. Prego. Prego. Alza un po' la voce. E io aggiungerei, con il Vangelo si chiude la rivelazione verbale e immediata, ma il Vangelo e la Bibbia attualizza la rivelazione. Non è solo Dio ha parlato, abbiamo preso gli appunti, ma quando accostiamo il Vangelo è ancora il Signore che parla. Questo è importante. Dicevo prima all'inizio che la parodia è come un sacramento. Quando accostiamo il Vangelo, non accostiamo un libro di 2000 anni fa, ma ascoltiamo il Signore oggi che ci parla. E questo va capito. Per cui, non per niente, in chiesa, quando leggiamo parola di Dio, parola del Signore, non abbiamo letto quello che Dio ha detto 2000 anni fa. Oggi parla il Signore. Però la parola di Dio ci chiama oggi. La nostra vocazione è rispondere oggi al Signore che ci parla. E ogni volta che apri il Vangelo, sappi che apri un sacramento, è come se aprissi il tabernacolo. Certo, lo puoi anche studiare la parola, ma sappi che studi la parola di Dio. Non una eco della parola di Dio, non quella che ha detto ed è qui scritta, quello che oggi mi ripete, l'attualizzazione della parola. Questo il Vaticano II l'ha detto con un'insistenza nella Dei Verbum eccessiva, non eccessiva, dovuta. La prossima volta parleremo della scrittura anche e diremo anche che Dio parla oggi, ma noi oggi possiamo capire di più di quello che capivano gli altri, perché l'esperienza che facciamo della nostra umanità ci permette di cogliere alcuni aspetti che l'esperienza di altri in altri tempi non potevano fare. Per cui il Dio che parla oggi parla anche all'uomo di oggi. È sempre Dio che parla, ma la sua parola è il suo mistero che si rivela, e allora ha un'ampiezza maggiore di comprensione oggi per la nostra situazione, magari più intelligente o più colta, o comunque più accumulata, più arricchita del passato. Per cui potremmo scrivere dei libri oggi di commento alla Bibbia molto più ricchi di quelli stati scritti 1000 anni fa, proprio perché viviamo un altro tipo di esperienza della stessa parola che, piovendo su un terreno più ampio, è più capita. La stessa parola. Forse non mi sono spiegato. Prego. È ipotetico e assurdo, perché se avessero avuto la conoscenza dei nostri giorni l'avrebbero scritta come l'hanno scritta noi. Questa non è teologia, eh? È una battuta. Se non c'è altro, non voglio trattenervi di più. Siamo puntualissimi, sono le 10. Non abbiamo peccato. Diciamo il Padre Nostro.